abbiamo il piacere di avere con noi Alberto Corsani, direttore del settimanale Riforma. Come di consueto ogni settimana vi proponiamo una breve riflessione su alcuni articoli che appaiono su questo settimanale delle Chiese Evangeliche Battiste Metodiste Valdesi. Grazie Alberto Corsani per essere in nostra compagnia. Bentrovato, buongiorno.
Grazie a voi, bentrovati.
Allora, io vedo subito un editoriale sicuramente di grande attualità, insomma, legato a quello che succede attorno a noi. Di Peter Ciaccio, pastore evangelico: ogni morte ci diminuisce, occorre una nuova etica delle parole. I femminicidi sono anche una cartina di tornasole per verificare la qualità spesso dubbia dell'informazione. Ecco, questo tema delle responsabilità della comunicazione mediatica per quel che riguarda un problema gravissimo come i femminicidi, anche questo è stato messo in luce, credo, anche dal padre di
da Gino Cecchettini.
Ecco, esatto, della vittima, cioè che si è rivolto anche a coloro che fanno informazione. Siccome non è intuitivo immediatamente, ecco, cosa dice Peter Ciaccio e cosa ne pensi tu, Alberto Corsani?
Allora, io direi che sono in piena sintonia con quanto scrive il pastore Ciaccio. Intanto chiarirei un momento il titolo, che in realtà la cui origine viene scoperta all'ultimo paragrafo, all'ultimo capoverso dell'articolo. È una citazione di quel grande poeta, oltre che predicatore anglicano, che fu John Donne, nel XVII secolo, dove diceva: ogni morte d'essere umano mi diminuisce, e quindi quella famosa frase: non mandare a chiedere per chi suona la campana, perché essa suona anche per te. Cioè il coinvolgimento che abbiamo in ognuno di questi fatti tragici. Detto ciò, il coinvolgimento che viene dalle fonti di informazione molte volte è deludente, anzi io direi che è a livello generale molto deludente. Cioè sembra prodursi con le logiche che una volta si chiamavano dell'Auditel, prima che esistessero i social media, Facebook e quant'altro. Cioè si cerca di andare a dire la cosa che sappiamo che piace ai nostri lettori oppure ascoltatori. Ci si riserva di tenere questa riserva di lettori o ascoltatori che sicuramente sono già dalla nostra parte, e si rinuncia a fare un discorso invece di analisi critica. Così vedremo che alcuni giornali hanno insistito molto fin dai primi giorni dopo questa tragedia, hanno insistito molto sul carattere del patriarcalismo che ancora determina tutti questi accadimenti al di là della loro circostanza specifica, e dall'altra parte altri giornali che hanno detto: no, questa roba non c'entra niente, ci sono dei pazzi e le donne stiano più attente. Insomma, schieramenti già prevedibili a prescindere. Questa non è una buona informazione, perché si perde l'esercizio dell'analisi critica delle cose che succedono. Insomma, io credo che un po' di responsabilità però ce l'hanno anche i lettori, e dico lettori per intendere anche ascoltatori, telespettatori, che alle volte si accontentano un po', si sentono rassicurati nel leggere le firme che sanno che dove andranno a parare, e non hanno voglia di mettersi in questione.
Ecco, su questo io vorrei chiederti, prego, perché questo è particolarmente evidente con i social, no? Su internet, sì, che ognuno cerca conferme alle idee che ha già. E quindi, esatto. Ma questo vale purtroppo anche per i mezzi di informazione più ufficiali, insomma. Allora, se uno è di una certa tendenza politico-filosofica, cerca chi gli conferma le idee, sostanzialmente. Non è più un vero confronto. E come se ne esce, insomma, da una situazione come questa? Per cui effettivamente, come tu dicevi, anche i lettori, gli ascoltatori, coloro che usufruiscono di internet, in realtà sono tra i responsabili di questa situazione.
Ma io credo di sì, ci vorrebbe un po' più di un po' meno rilassatezza, un po' meno adagiarsi nelle aspettative. Cioè, io alle volte mi capita di leggere su qualche giornale degli articoli, dei commenti, degli editoriali che so, vedendo la firma, so un po' dove andranno a parare, so che mi faranno arrabbiare, so che non sarò d'accordo.
Quindi tu lo leggi fino in fondo oppure ti fermi subito? Okay.
Beh, diciamo, se alla fine di quella lettura mettiamo anche che rimango della mia idea, ma ho imparato una cosa che prima non sapevo, poi posso anche continuare a stare della mia idea, posso anche continuare a dire che non mi piace il suo autore, ma se ho imparato qualcosa valeva già la pena leggerlo. Cioè, bisognerebbe fare questo sforzo, certo, di non pensare di aver già capito tutto.
Ok, e che poi in fondo era quello che anche i nostri insegnanti ci dicevano: comprate due o tre giornali, non vi accontentate di uno solo. Poi magari uno potrebbe dire, magari, certo, si comprasse, certo, un giornale, ma insomma, perché l'idea di fondo era cercate di avere, come dire, un confronto tra più posizioni su una questione.
Una pluralità di offerte, anche perché ci sono delle realtà di stati, di nazione, in cui questa possibilità non c'è, cioè c'è una, pensiamo a cos'era il socialismo reale, cioè c'era la Pravda, non è che potevi scegliere. Il problema è che quando poi scegliendo comunque sai già in anticipo dove vanno a parare, insomma,
sì,
allora è anche uno svilimento della concorrenza.
Sì, sì, diciamo che il paradosso è questo, che internet, i social network e tutta l'informazione libera che fluisce attraverso internet, poi però porta al paradosso di comunità di lettori che in qualche maniera vogliono essere rassicurate delle proprie idee, non vanno a cercare quelle degli altri sostanzialmente, esatto. Quindi c'è una grande responsabilità.
Se questo rimanesse nell'ambito dei social network avrebbe anche la sua logica, a me non piace per nulla, ma avrebbe la sua logica, e il problema è che le fonti di informazione maggiori stanno adeguandosi a questo andazzo, e questo non va bene.
Per riforma vale pure anche è un'autocritica oppure no? Come vi siete messi su questo piano?
In riforma succede un'altra cosa che credo che succeda in altri giornali o mezzi di informazione che sono un po' di nicchia, cioè che sono un po' di minoranza, che siamo pochi nell'ambito delle nostre chiese, molto litigiosi all'interno, per cui di rifa o di raffa la pluralità degli approcci e delle idee viene fuori per forza, perché ci si litiga su alcuni temi, okay, a non finire,
se no c'è il fuoco amico, quello che si chiama fuoco amico, che mette in difficoltà. Va bene, allora ovviamente io ricordo per quanti ci stanno ascoltando in questo momento che Riforma è il settimanale che si rivolge non solamente agli evangelici ma veramente al pubblico italiano in generale. Quindi una prospettiva, anzi, secondo me molto interessante. Date un'occhiata al sito riforma.it, e lì troverete anche alcuni articoli, ma anche la possibilità di richiedere in omaggio una copia di Riforma oppure, insomma, le informazioni necessarie per l'abbonamento. Ci ascoltiamo a questo punto dei Luna Pop, Vorrei, e poi parliamo con Alberto Corsani di un altro articolo che si trova in prima pagina su Riforma di oggi: un ospedale al servizio di tutti e di tutte. Si parla dell'ospedale evangelico di Napoli, e credo che sia interessante anche perché, insomma, ieri c'è stato lo sciopero generale per una sanità diversa che rischia di abbandonare appunto il servizio sanitario nazionale pubblico in favore di quello privato. Ecco, ne parliamo fra pochissimo. Intanto ascoltiamoci Luna Pop con Vorrei.
Stare insieme a te così per sempre, però lo sai che io vivo attraverso gli occhi tuoi. E vorrei poterti amare fino a quando tu ci sarai. Sono nato per regalarti quel che ancora tu non hai. Così se vuoi portarmi dentro al cuore tuo, ti prego, e sai perché vorrei esaudire tutti i sogni tuoi. Vorrei cancellare ciò che tu non capo tuoi, gli occhi tuoi, gli occhi tuoi.
Vorrei qui su RWS e torniamo a parlare con Alberto Corsani, direttore del settimanale Riforma. In prima pagina un articolo di Marta Dauria, un ospedale al servizio di tutti e tutte, la struttura evangelica di Ponticelli a Napoli di fronte alla crisi di organico in campo sanitario e alle restrizioni sopravvenute nel sistema pubblico. Infatti l'articolo esordisce in questi termini: in questi ultimi anni l'ospedale evangelico Betania, che ogni anno eroga oltre 40.000 prestazioni di pronto soccorso, accoglie e cura oltre 15.000 pazienti e assiste circa 1.800 nascite, ha subito in maniera pesante gli effetti del definanziamento a livello nazionale del Fondo Sanitario, che vede la regione Campania particolarmente colpita in termini di tariffe e di budget assegnati. C'è un'intervista con Luciano Cirica, direttore generale dell'ospedale evangelico Betania. Insomma, già il fatto che ci sia un ospedale evangelico, qualcuno potrebbe dire, ma insomma non bastano gli ospedali del servizio nazionale pubblico?
Guarda a casa, che c'era un ospedale, meno male, che era fatto dai battisti e dai valdesi. Cioè, gli ospedali,
a Gaza, tu dici.
Gli ospedali sono...
Però dice, l'Italia non è Gaza. Allora, sentiamo cosa ne pensa Alberto Corsani.
Diciamo che l'ospedale evangelico di Napoli Ponticelli, cioè quartiere della periferia, quartiere molto molto complesso, dove esiste anche un'altra opera sociale dedicata a bambini e ragazzi della Chiesa Metodista, il Centro Emilio Niti, è l'ospedale che ha festeggiato da poco il 55esimo anniversario, è in realtà l'evoluzione, diciamo, di 55 anni fa, quando esordisce come ospedale vero e proprio, è l'evoluzione di una struttura preesistente che era una specie di grande ambulatorio, dispensario, sorto quando proprio non c'era molta alternativa nel pubblico, quindi diciamo, se ricordo bene, addirittura tra le due guerre mondiali, e via via poi il progetto si è evoluto, ha avuto un suo sviluppo più grande e si è, a quel punto, mentre prima doveva fare da surroga a quello che non c'era da parte del servizio pubblico, più avanti con l'istituzione del servizio sanitario pubblico e dell'attuazione delle convenzioni, è entrato in dialogo con un rapporto organico di collaborazione con il pubblico, per cui ci si può sottoporre a visite, esami, ricoveri, interventi, essendo convenzionati col sistema mutualistico. Naturalmente, stando all'interno o comunque facendo parte dell'erogazione del servizio pubblico al cittadino, si subiscono le evoluzioni, in questo caso negative, del sistema pubblico stesso, cioè una riduzione di organico, la fuga di medici, come abbiamo sentito negli ultimi mesi, che lasciano magari l'incarico ospedaliero perché è più remunerativo avere questi incarichi a chiamata, che però sono la distruzione di un sistema organico di organizzazione del lavoro, vogliono dire pagare di più. Alla fine il datore di lavoro, che sia pubblico o privato, paga di più le prestazioni, e poi soprattutto il turnover, cioè la rotazione di questi medici, che impedisce di avere un rapporto duraturo di conoscenza reciproca con i pazienti.
Quindi c'è molta preoccupazione
strutturale.
C'è molta preoccupazione.
Preoccupazione, perché poi ci sono norme nazionali che però vengono filtrate dalle convenzioni delle strutture sanitarie, che sono convenzioni su base regionale, perché la gestione della sanità su base regionale, e non tutte le regioni si comportano allo stesso modo e non tutte partono dagli stessi presupposti di budget e di realtà sociale, quindi questa è una forte crisi. Se si aggiunge a questo una carenza di personale anche da parte nel settore paramedico, e di lentezza nel riconoscere per esempio i titoli di studio di tutti quegli stranieri che sono medici, infermieri, infermiere, e che hanno dei buoni studi alle spalle nei loro paesi di provenienza, ma non li si riconosce e noi continuiamo a essere sotto organico.
Alberto Corsani,
chi lavora è massacrato.
Allora, naturalmente qui è un problema generale della sanità nazionale, ma in particolare diciamo qui si aggiunge la responsabilità che le chiese hanno nei confronti di strutture diaconali che vengono dal passato. E io penso all'ospedale a Torino che aveva la chiesa valdese, che è stata costretta a cedere. Sarà questo il destino anche dell'ospedale a Napoli?
No, per ora no, ma sicuramente è forte la preoccupazione di non riuscire a mantenere il livello di prestazioni fin qui erogate. La popolazione si forma anche delle giuste aspettative, in questo caso più giuste dei lettori dei giornali, rispetto a chi dice: ma io ci sono dovuto andare, mi sono trovato bene, si può fare questo in tempi che sono accettabili, con un trattamento anche umano. Se tu vedi che comincia a non essere più in grado di fornire, di stare all'altezza della tua storia, diventa frustrante, diventa triste, diventa fonte di preoccupazione.
Certo.
Non può rimetterci la popolazione.
Allora, Claudio, e siamo un po' ormai agli sgoccioli anche con Alberto Corsani per il suo intervento.
Questa dell'ospedale di Villa Britannia è una storia importante, mi sembra che è già dal 1968, mi sembra, e tra l'altro fa parte anche la chiesa avventista, perché il nostro amministratore fa parte del CDA, e insomma spesso è a Napoli, e insomma chiaramente è
problemi
difficile,
non mancano,
è difficile gestirla, però questa è una situazione del sistema sanitario. Noi dal Covid in poi abbiamo avuto una fuga di medici e di infermieri drammatica, ma il problema è che questa gente erano gli eroi e oggi non sono gli eroi. Quindi gli ospedali senza infermieri e senza medici e senza organizzazione è difficile.
Quindi tanti motivi per essere solidali anche con gli scioperi che creano disagi, questo non c'è dubbio. Però
aggiungo che la situazione non riguarda soltanto i medici e i sanitari ospedalieri, ma riguarda anche la medicina sul territorio.
Certo, cioè,
quindi medici di base, medici di famiglia, soprattutto pediatri.
Insomma, è un problema questo che, come dire, è veramente importante, tutto sommato sottovalutato, ho l'impressione, ecco, nel dibattito pubblico.
Perché poi c'è un problema di salute anche degli infermieri e dei medici.
Certo, perché poi lo stress è terribile. Allora, noi dobbiamo concludere.
Quando non li picchiano addirittura.
Quando? Scusa?
Quando non li picchiano nel pronto soccorso.
Ah, mamma mia, davvero. Allora, dobbiamo concludere per tempi appunto radiofonici, ma noi ringraziamo ovviamente Alberto Corsani, direttore di Riforma. Vi ricordo il sito in cui potete vedere alcuni articoli e avere maggiori informazioni su questo settimanale, riforma.it. Tra l'altro non abbiamo avuto il tempo di parlare di un personaggio che si chiamava Arthur Simon, morto all'età di 93 anni, che è un pastore luterano che ha fondato una delle principali organizzazioni che propugnano l'eliminazione della fame nel mondo, Bread for the World. Se volete dare un'occhiata anche a questa notizia, la trovate.
In inglese e in tedesco si dice pane per il mondo. Io preferisco la traduzione francese o italiana, pain pour le prochain, pane per il prossimo, mi sembra più moralmente significativa.
Allora, grazie davvero.
E poi si avvicina il Natale, un bel regalo, sai Roberto, pensavo io, di regalare un abbonamento a qualche amico di Riforma per Natale.
Ecco.
Un bello spot, dai. Ok. Grazie davvero, allora Alberto Corsani, direttore di Riforma, a risentirci,
grazie
a presto.
A voi, a risentirci.